io direi che li accogliamo subito qui a Rete 2, i nostri ospiti. Innanzitutto la collega di penna di un personaggio di cui parleremo tra pochissimo, critica del Sole 24 Ore, critica musicale, noi la conosciamo molto bene, Carla Moreni. Ben ritrovata, Carla.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E poi con noi anche un musicista, tenore, pianista, ma in realtà è molto altro, è anche uno scrittore e in questo caso lo accogliamo anche in veste di scrittore perché ha scritto la postfazione di un libro che presenteremo tra pochissimo, e cioè Marcello Nardis. Benvenuto Marcello. Marcello l'abbiamo perso e adesso lo richiamiamo subito, ma innanzitutto voglio subito raccontare di cosa parliamo. Un wagneriano alla Scala è il titolo del libro pubblicato da LIM di cui parleremo, curato da Raffaele Mellace, dedicato alla lunga attività di filosofo, germanista, traduttore e musicologo, ma anche molto altro, del principe della musica che compie 90 anni, ha appena compiuto il 19 novembre. Il principe è Quirino, naturalmente, goriziano di nascita, che appunto ha compiuto di 90 primavere, e davvero raccontarne, Carla, l'attività di intellettuale così raffinato, ironico, approfondito, un conoscitore veramente molto così, che va sempre a scavare nel dettaglio, direi, delle cose con grandi pubblicazioni. Quindi è difficile raccontare la storia di questo personaggio, Carla, però questo libro ci riesce molto bene e so che tu eri presente alla presentazione appunto di questo volume. Raccontiamo innanzitutto com'è stato quel momento, 90 anni festeggiati lì alla Scala.
Beh, è stato bellissimo intanto perché non c'era una sedia vuota, anzi eravamo per lo più in piedi. Tanti eravamo accorsi per questa festa di compleanno di Quirino Principe. La torta finale, dopo i meravigliosi discorsi dei presenti, Andrea Estero, Raffaele Mellace, Marcello Nardis, di cui sento la voce in sottofondo. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Forse c'è.
Eccoci, abbiamo raggiunto Marcello,
Eccoci.
scusate,
Bene, fantastico. Ho attaccato
Buongiorno.
Marcello Nardis, è
È
apparso, vedi?
apparso,
Potere
apparso.
della
Saluto
parola.
tutti.
Il potere di
Bene,
Carla.
Saluto Marcello. Stavo
Saluto
raccontando della
Carla.
meravigliosa festa di. Ciao Marcello, stavo raccontando ai nostri ascoltatori la festa di compleanno in forma di libro, che è una cosa piuttosto insolita di questi tempi, poi
Decisamente.
assolutamente esoterica. E appunto questa meravigliosa festa dove avete parlato tu, Andrea Estero, Raffaele Mellace, dove Quirino Principe ha tenuto un discorso a braccio senza interrompersi
Formidabile.
mai, seguendo un filo logico, narrativo, un grande fantasista, come una sorta di calciatore che giocasse in campo libero per 90 minuti in un campo da calcio.
Mi sembra
Veramente
molto calzante il
meraviglioso,
paragone,
sublime.
meraviglioso.
E poi alla fine il tutto è finito, tutto si è concluso col taglio di questa meravigliosa torta che
Come
aveva
no?
come superficie la copertina del libro. Quindi sembrava così brutto
Sì.
tagliarla, però la cultura si mangia, della
Si
cultura si
mangia, sì.
vive e della cultura noi ci nutriamo felicemente. Allora, prima di cedere la parola a Marcello, io vi volevo dare così qualche piccola suggestione. Sì, sono stata compagna di pagina per 20 anni di Quirino, infatti mi fregiavo indebitamente del titolo di principessa, lui principe, io principessa, perché gli stavo seduta con gli occhi bassi, come si deve a una principessa, a lato. E devo dire che, passato il primo momento così un po', non dico di tremore o di timore, ma di palese confronto, perché i nostri due pezzi in pagina, proprio sempre affiancati, perché avevamo allora al sole, sto parlando degli anni 2000, una disposizione grafica costante, per cui a sinistra c'era la mia recensione, a destra c'era la sua recensione di un libro alla settimana. Io recensivo uno spettacolo, lui un libro. Era un bellissimo dialogo, proprio uno scrivere in maniera paritetica e paritaria e anche equanimamente divisa dei fatti della musica in scena e nei libri. E passato, vi dico, il primo momento di un po' così, no? Perché io ho il mio stile ovviamente di scrittura, lui ha il suo, lui ogni tanto mi punzecchiava con qualche commento usando dei termini della retorica e della stilistica che io naturalmente non conoscevo, me li appuntavo, poi andavo velocemente a cercare sul vocabolario che diavolo volessero dire. E passato questo primo momento, in realtà il dialogo è stato felicissimo, un grande gioco tra due forme, tra due stili, tra due oggetti da raccontare diversi, perché comunque lui parlava di musica scritta, cioè di testi che parlavano di musica per iscritto, e io parlavo di rappresentazioni sceniche, di esecuzioni musicali. Quindi erano, come dire, il nord e il sud, l'est e l'ovest della musica, due poli opposti, però siamo andati assolutamente in grande sintonia quando lui, con grande eleganza, ha preferito uscire di scena un po' in punta di piedi, un po' perché non teneva più il passo della, diciamo, della disciplina del giornale, perché scrivere per un giornale significa consegnare con estrema puntualità, stare nei tempi, nei termini, appunto anche il proprio grafici della scrittura, e a un certo punto evidentemente lui ha ritenuto che quel periodo si fosse concluso. Naturalmente al Sole, al domenicale del Sole 24 Ore, la pagina per lui rimane sempre aperta. Per me rileggere, perché qualche saggio lo conoscevo già, queste quasi 500 pagine di saggi di Quirino Principe, sono 29 testi piuttosto equamente divisi tra Wagner e Strauss, appunto i due Riccardi, Richard Wagner e Richard Strauss, e poi c'è un intermezzo sulla musica romantica tedesca, il filone è comunque sempre quello da lui prediletto del repertorio tedesco. C'è un meraviglioso esemplare finale della sua traduzione, di una delle sue tante traduzioni. Quirino è un traduttore magnifico, insuperabile. Ricordiamo che per Milano aveva tradotto i testi di tutte le cantate di Bach, un'impresa sovrumana. E qui invece in fondo al libro c'è in appendice la traduzione della sua, attenzione, pronunciamola bene, Salome, perché sulla pronuncia della Salome di Strauss potremmo venire redarguiti dal nostro maestro, anzi dal nostro principe.
Dunque, grazie Carla di questi tuoi ricordi, appunto, un po' come compagna di scrivania di Quirino Principe, come collega di penna, come dicevo. Marcello Nardis, tu hai dedicato una postfazione alla scrittura e alla figura di Quirino Principe, che appunto è pubblicata su questo libro, il Wagneria, un Wagneriano alla Scala. E inizi così: vi sono esistenze discrete che, lontane dai lustri policromi della ribalta, ovvero del ciangottio delle prime file di platea, operano nel proprio silenzio interiore e scorrono indisturbate sotto il segno della libertà. E così vai avanti a descrivere in maniera molto colorita anche dell'arte di Quirino Principe. Allora vorrei chiederti proprio: qual è la fisionomia, se si può ridurre alla nostra trasmissione, appunto, qual è la fisionomia e qual è stata la fisionomia dell'arte di Quirino Principe secondo te?
Ma guarda, come, no, come l'Odisseo omerico Polytropos, Quirino Principe è un uomo davvero da molteplici aspetti, direi prismatico, perché ogni faccia trasmette una sensibilità culturale specifica, peraltro definitissima, riflettente, e che non offusca le altre. Voglio dire che parlare di Quirino Principe, e lo scrivo questo davvero senza difficoltà, significa parlare certamente del musicologo, certamente del musicista, certamente del germanista, certamente del traduttore, certamente anche del poeta, certamente del dantista, e chi più ne ha più ne metta. E tutte queste facce del suo prisma si illuminano a vicenda, perché la luce poi è una, è quella della sua sensibilità, davvero direi poetica, un aggettivo che forse un po' abusato negli ultimi tempi, ma è certamente così. Quirino Principe nasce nell'alveo della cultura classica, lo sappiamo tutti, è certamente un uomo di spiccata sensibilità classica greco-latina, che poi si affina nella curiosità germanistica, e mi riferisco proprio alla filologia germanica tout court, quindi parliamo dai testi norreni ai testi di alto tedesco. Voglio dire, giova ricordare che ha dato un decisivo contributo a Tolkien italiano, no? Il fenomeno Tolkien italiano, per Rusconi c'è lui, c'era stata la precedente traduzione che però lui ha risistemato e rifatto. Come diceva giustamente Carla Moreni, la traduzione della Salome, o Salomè, perché poi questo c'è tutto un mondo, e lui tra l'altro lumeggia anche nel suo saggio, appunto, dell'incontro tra Wilde e Strauss, e sulla questo accento mobile, questo accento quasi che si sposta a seconda dei due interlocutori. La sua attività di traduzione ancora adesso lo ha tenuto impegnato, perché se noi ricordiamo la Valchiria diretta da Harding, che ha inaugurato la stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la traduzione della Valchiria è sua, è di Quirino Principe, fresca, fatta nuova per questa occasione. Quindi voglio dire, ci rendiamo conto, ecco, che un talento ha compiuto 90 anni, ma gliene auguriamo altri 90 e forse anche di più, perché non ha nessun tipo di, non cede a nessuna stanchezza o a nessuna, voglio dire, a nessun ripiegamento autoriferito, al contrario.
Esatto, leggevo che dorme pochissimo, forse negli anni sempre meno, e quindi si dedica a quello che più lo appassiona, cioè la scrittura, il pensiero, l'ascolto, perché non dimentichiamo che appunto la sua attività è in gran parte legata a una visione della musica molto approfondita, in cui, come dicevi tu Marcello, coinvolgono tutte le discipline che lui ama percorrere, appunto, come dicevi, dalla cultura classica, quella germanista, alla poesia. Insomma, davvero una figura di un intellettuale umanista come forse ce ne sono ancora pochi.
Schlägt bang das Kreuz und flieht davon. Wie oft in mir es tiefsten Schlund stürzt sich voll Sehnsucht mich hinab. Ach, wo der Schiffer furchtbar grab, bringt mein Schiff dich zum Klippen und sein Grab. Niemals der Tod.
Il suo grande amore, la musica di Richard Wagner, perché ho fatto ascoltare questo breve estratto dall'Olandese Volante con Brinterfell, The Metropolitan Opera Orchestra diretta da James Levine? Perché c'è uno dei tanti saggi che sono compresi in questo bel libro dedicato all'arte di Quirino Principe, è un suo scritto che riguarda proprio l'Olandese Volante e soprattutto incuriosita perché parla della Svizzera. La Svizzera è terra spesso vituperata e derisa da anime di purissima virtù e da uomini di vero o presunto genio. Le menti illuminate le addebitano tre caratteristiche: la criminalità irrisoria e quasi inesistente, i treni sempre in perfetto orario e l'eccellente e rapido funzionamento della burocrazia, come sintomi di ottusità del suo popolo, nonché di spirito reazionario, di mancanza di fantasia e di rottura di larvato razzismo. Questo è l'esordio, in realtà, per dire che il mondo è pieno di persone che hanno un debito di gratitudine verso la Svizzera. Si tratta di profughi e perseguitati cui l'esilio in Svizzera salvò la vita, o di cittadini disgustati dalla volgarità con cui venivano trattati dai loro stati d'origine e felici di trovare in Svizzera correttezza e limpidezza, o di uomini di cultura che non riuscirono neppure a far donazione della propria biblioteca d'origine al proprio stato, che dichiarava di non aver locali idonei. Insomma, tra questi c'era anche Wagner. Allora, mi sono divertita a leggere questo, così, questa parte che ci riguarda, per chiedere una cosa a Carla. Dunque, diciamo che la sua attività ha coperto praticamente quasi tutto il Novecento, gran parte, e la sua scrittura è arrivata anche come una voce originale in un momento in cui forse il pensiero predominante era quello, per esempio, di Adorno. Cosa ne pensi, Carla?
Sì, la domanda è complessa. Allora, innanzitutto la Svizzera Zurigo, perché parliamo di Wagner, quindi 1850, sì. Il nostro condannato a morte, per fortuna c'è la Svizzera, perché se no non avremmo avuto Wagner, diciamocelo in concreto, e non solo lui. Quindi i profughi che si rifugiano, o gli esuli o i condannati che si rifugiano in Svizzera, diventano, e lo dice con un filo di polemica, perché il saggio è molto interessante, e Quirino è sempre un grande polemista, dice: quando la Svizzera era diventata una grande enclave di intellettuali, no? Con una vivacità di proposte culturali che nascevano proprio da questo meticciato intrecciato che arrivava da tutti i paesi del mondo. E poi ci racconta con grande minuzia il nostro Wagner, che arriva al teatro di Zurigo e imperversa con delle prove severissime per alzare il livello dell'orchestra, che lui definisce con degli epiteti assolutamente ingiuriosi. Quindi ecco l'attenzione sempre al dettaglio e direi al gusto giornalistico del racconto, perché Quirino Principe è un grande professore, è un grande studioso di biblioteca, ma ha una natura incredibilmente giornalistica. La sua scrittura, in fondo, pur nel grandiloquio, pur nella profondità poi di conoscenza, riesce ad affascinarci, e quel pubblico che era lì a festeggiarlo in scala di tutte le età stava proprio a testimoniare questo. Il suo linguaggio giornalistico ci passa come se fosse reso conto di un fatto quotidiano. Ad esempio, i suoi attacchi sono meravigliosi. Per scivolare via un po' fuori dai due Riccardi, il saggio sul Faust, sul Faust di Berlioz. Voi sapete che Quirino Principe ama i diavoli, ama i fantasmi, ama i pipistrelli e ama i vampiri. Credo ce ne siano qualche altra di creature nelle sue predilette, ma adesso non vorrei guastarmele troppo contro. E quindi questo saggio sul Faust attacca così: è giusto, virgola, è sacrosanto che Faust sia dannato, punto. Allora, un modo di scrivere così non è musicologico, non è da professore, è un modo da giornalista, anzi direi quasi da avvocato che sa parlare al popolo, al pubblico davanti, che ti dice: ma Faust deve essere dannato, sì, è giusto e sacrosanto, e poi spiega perché. E poi con grande proprio passione documentaria attacca un capitoletto che intitola Chi è stato? Chi è stato Faust? Allora, se i nostri lettori sono curiosi, i nostri ascoltatori, scusate, sono curiosi di sapere chi è stato Faust, lì c'è la risposta proprio documentata. Con mille racconti, ad esempio di quando lui fa l'oroscopo all'arcivescovo, a un certo arcivescovo, non mi ricordo più di quale, forse di Bamberga, di quale cittadina germanica, e si fa pagare anche sui soldi, Quirino Principe è sempre molto attento sulle cifre del denaro, si fa pagare per l'oroscopo all'arcivescovo 2 milioni di lire attuali. Quindi traduce la moneta di allora esattamente con un corrispettivo esattissimo. No, tutto questo è meraviglioso e l'altro aspetto che mi piace tantissimo è che questo libro sia fatto di programmi di sala. Ora noi assistiamo non alla Scala dove la benemerita presenza di Raffaele Mellace sta proprio a tutela dei programmi di sala, sì, però un po' in giro, anche all'estero, ad esempio a Parigi, in Germania, i programmi di sala sono un QR code oppure sono una, così, un foglietto di carta che uno piega e si mette in tasca. Va benissimo, per carità, io posso ormai leggere tutto online e la comodità di non portare peso in valigia a casa è sicuramente inestimabile, ma l'importanza dei programmi di sala, il peso del programma di sala da portare a casa, da rileggere, da tenere in libreria, credo rappresenti un contributo essenziale alla storia della musica del nostro presente.
Hai ragione Carla, devo dire che questo aspetto che sottolinei è davvero indicativo dei tempi forse odierni, perché anch'io conservo dei programmi di sala della Scala, ma non solamente, un po' come dei piccoli saggi, dei libri in cui avevi non solo le notizie del brano, ma una lettura, un'idea, qualcosa che serviva per averne una tua, come dire, un tuo pensiero riguardo a quella musica. Marcello Nardis, Carla ci ha regalato alcune chicche appunto della scrittura di Quirino Principe e tra l'altro so che lui ha anche mostrato spesso decine di taccuini in cui per anni ha scritto pensieri, sintesi, così tutto ciò che sollecitava la sua curiosità e anche un po' a supporto della memoria che ha straordinaria.
Assolutamente. Vedi, qualunque intervento su Quirino Principe se ne porta dietro almeno 5 e mentre appunto parlava Carla Moreni mi veniva in mente alcune piccole considerazioni, così piccoli scoli al testo giustissimo, alle considerazioni giustissime di Carla, e cioè per esempio, proprio flash, relativamente alla Fliegende Holländer svizzera, è interessante, vero, il giornalista è addirittura il giornalista che sa anche, non voglio dire un po' di gossip, ma insomma rivendica quell'aspetto, nella precisione però giornalistica, e dice che tutta la messa in scena zurighese della Fliegende Holländer in fondo viene da Matilde von Wesendonck, naturalmente von Wesendonck, e vado avanti, si parlava appunto di Adorno e Principe, mi sì, viene questa definizione, mondi diversissimi, ma direi entrambi filosofi, se non della musica filosofi, nella musica, perché tanto l'approccio ovviamente di Adorno, ma quanto anche quello di Principe, secondo me delinea una teosofia nella musica. Ecco, parlare di teosofia, e mi ricollego, ed è l'ultima, dell'ultimo scoglio per Carla, mi ricollego appunto all'approccio demon filiaco del professor Principe. Ha raccontato la mia postfazione, segnalo per chi non l'avesse letta, prende l'incipit del coro della Daphne di Strauss, O selge Dämonen treff uns euer Schicksal, cioè demoni benedetti, ecco, quindi tutto torna anche da quel versante. E una cosa simpatica che la dico per chi magari non era presente al festeggiamento in scala di Principe, ci ha raccontato un aneddoto simpaticissimo. Lui nel Freischutz avrebbe voluto fare Samiel, il demonio, appunto, no? E nell'epoca in cui lui faceva parte del consiglio di amministrazione ne parlò a Fontana, sembrava che la cosa avrebbe potuto essere fatta, perché in fondo ha solamente una parola, solo una battuta, forse due parlate, no? Nell'opera Freischutz di Weber, che Quirino Principe avrebbe voluto interpretare egli stesso. Poi la cosa non andò in porto, ma insomma, quindi questa familiarità, se vogliamo dire un po' così, con l'altra faccia, no? Ecco, la faccia più se vogliamo più nera, ma senza adesso tingerci troppo di implicazioni, appunto, infernali, perché non è necessariamente questo il versante che esplora Quirino Principe. E come tutti coloro che si interessano molto anche di, diciamo, che hanno simpatie esoteriche, anche se vogliamo cabalistiche, lui ha questo meraviglioso repertorio di taccuini, e mi collego appunto a quanto mi lasci, e cioè un inesauribile tesoro di appunti, di manoscritti, che sono riportati appunto in questi taccuini ordinatissimi, taccuini peraltro che lui sceglie e che direi proprio con una attenzione quasi quasi albina, insomma, crea tutto questi suoi, che diventano proprio dei piccoli libri anche di consultazione, in cui lui riporta con un ordine formidabile, appunto cabalistico, formidabile tutta una serie di temi che hanno suscitato la sua curiosità, e nei quali peraltro lui si orienta benissimo, perché mette mano a queste decine di taccuini che ha, prende e legge. E io ho avuto la fortuna appunto di vederli, questi taccuini, alcuni se non altro, per chi abbia interesse segnalo questa cosa che mi ha molto colpito, che la prima lettera è miniata esattamente come fosse un manoscritto, non so, un manoscritto antico. Lui colora la prima, riesce a rubricarla con grande attenzione, quindi riesce anche a trovare del tempo per fare queste opere editoriali prodigiose, e poi scritte in questa grafia. Io l'ho definita la minuta carolina, no? Sappiamo, io l'ho definita la minuta principina, e cioè queste lettere perfette, stampate piccolissime, dei microgrammata meravigliosi, che ripeto sono dei taccuini in forma, vorrei dire proprio in forma di grimonio, ecco, se torniamo appunto all'elemento esoterico. Quindi un grandissimo sotto tutti i punti di vista, anche questo.
Dunque, noi auguriamo naturalmente a Quirino Principe di regalarci la sua scrittura ancora per molto tempo, e di ritornare magari alla Scala fra 10 anni a festeggiare il suo 100° anniversario. Glielo auguriamo davvero con tutto il cuore. Ricordo il libro pubblicato da Lim e curato da Raffaele Mellace, dal titolo Un Wagneriano alla Scala. Tra l'altro, qualche settimana avremo un'intervista allo stesso Quirino Principe, per cui rimanete connessi con noi, perché avremo anche le sue parole. Ma io voglio subito ringraziare i nostri ospiti che ci hanno raccontato della sua figura. Carla Moreni, naturalmente, grazie Carla, a prestissimo.
Grazie a voi, a presto.
E un grazie anche a Marcello Nardis. Grazie ancora e a presto.
Grazie, a presto. Ich hab ein Teil, ich lieb dich nur aus Narretei, und ich kann ich wohl leben, und ich kann ich wohl sein. Du glaubst, ich werd dich nehmen, das hab ich lang noch nicht im Sinn, ich muss mich einer schämen.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.